La bella canzone di una volta di Carlo Centeneri ed Emiliano Longo.
E siamo arrivati anche all'ultima puntata del ciclo estivo di quest'estate di La bella canzone di una volta, la nostra trasmissione condotta da me, Carlo Centemeri, e dal professor Emiliano Longo qui su Radio Popolare, che va a esplorare un po' le classifiche e i fatti degli anni passati, delle estati passate. Quest'anno era un anno col 6, quindi 2026, siamo andati dal 1966 fino al 2006 a vedere un po' la top 10 estiva settimana per settimana, ma l'ho nominato prima ed è qua accanto a me il prof.
Ciao a tutti, buona serata, e siamo arrivati alla fine, insomma.
Prof, l'estate sta finendo, l'estate è proprio finita. E ragazzi, va bene, dai, allora senti, bando alle ciance, bando ai sentimentalismi, e andiamo a vedere appunto che cosa ci porta l'ultima top 10 estiva dell'estate del 1966.
1966.
Ormai agosto è passato, siamo quindi già a settembre e la classifica, la top 10, rivede l'ingresso al decimo posto dei Beatles, che quest'estate abbiamo visto prima con Michelle, che era uscita, poi è apparsa Girl, poi è apparsa appunto Paperback Writer, che era uscita dalla top 10, ma questa settimana ci rientra, è al decimo posto. Il pezzo probabilmente più rock di quest'anno, perché gli altri due singoli di quest'estate dei Beatles, Michelle in realtà era stata singolo della primavera, erano due bellissime ballad, prima Michelle e poi Girl, e invece per Paperback Writer è un brano bello rockettaro, chitarre distorte, un bel ritmo bello tenuto,
tenere testa ai Rolling Stone,
esatto, e questo finale poi tra l'altro con questi falsetti deliziosi, comunque rimane uno dei brani più belli del quartetto di Liverpool. E dopo il decimo posto dei Beatles e di Paperback Writer, nono posto con Mina e Taratata, che è entrata settimana scorsa, e ottavo posto con un brano che già ci porta al fatto che l'autunno si sta propinquando. Canzone che era uscita già in primavera e poi dopo avrà il suo trionfo appunto nell'autunno. Sì. Dick Dick, Sognando la California, vabbè, cover di California Dreaming, di Mamas and Papas. Sì. Prof, che cosa ci dice di Sognando la California?
Allora, anzitutto che colui che ha scritto il testo è il nostro Mogol, un'istituzione.
Auguri, appena compiuto 90 anni.
Sì, esatto, è un'istituzione come tutti sapete, e ha realizzato la versione appunto italiana di California Dreaming. I Dick Dick con questo brano in qualche modo consacrano una carriera che è appena iniziata, tutto sommato, perché erano di recente formazione. Inizialmente si chiamavano Dreamers, poi divennero Squali, e poi, aprendo a caso l'enciclopedia, individuarono questa piccola antilope africana chiamata appunto Dick Dick. Da lì decisero di chiamare il complesso con questo nuovo nome. Una curiosità, forse non tutti sanno che Sognando la California ha un lato B che si intitola Dolci di giorno, e qui torna Mogol ma anche Lucio Battisti, che è l'autore della musica appunto di questo brano, che
e poi dobbiamo ricordare che tanto la coppia Mogol-Battisti esiste in nuce un po' così, però non esiste ancora il Mogol.
A livello discografico Lucio sta proprio per esordire,
è il Mogol paroliere di Battisti. Nel 66 non c'è ancora,
no, infatti.
Noi oggi lo associamo quasi tutto a lui, ma in realtà abbiamo trovato diversi brani con testo suo. C'è stato Perdono di Caterina Caselli, c'è stata questa, cioè fa tante cose, però diciamo che il Mogol di statura mitologica
sta nascendo adesso, e il fenomeno Lucio Battisti non è ancora esploso, ci vorranno un paio d'anni insomma per vedere deflagrare questa nostra istituzione. Però per il momento ci ascoltiamo Sognando la California,
e Dick, ottavo posto di questa prima settimana di settembre del 66.
Cielo grigio su, cielo grigio su. io cerco di pregare.
Dopo l'ottavo posto dei Dick Dick e Sognando la California, la traduzione italiana, tra l'altro anche molto fedele, fatta da Mogol del testo di California Dreaming, Mogol c'è anche al settimo posto perché ha tradotto in italiano Felarir, cioè Riderà di Little Tony. Sesto posto con l'Equipe 84, Io in mente te, altra cover, e sopra, sempre per rimanere un po' in questo sapore inglese gemello di You Were On My Mind, c'è Paint It Black dei Rolling Stones. A questo punto però dobbiamo incontrare due band che rispetto all'Equipe 84 quest'estate ci hanno proposto due canzoni più legate proprio all'impegno sociale, soprattutto legate a nuove categorie di pensiero, soprattutto quelle del pensiero giovane, che stanno un po' esplodendo quest'estate anche nelle classifiche, perché abbiamo nell'ordine prima i Giganti con la loro Tema e poi i Rocks con Che Colpa Abbiamo Noi. E bisogna proprio dire che quest'estate comunque già molti idee di un pensiero alternativo, di correnti di pensiero diverse rispetto a quello che doveva essere un po' il pensiero standard delle generazioni più anziane, dei post boomers, eccetera eccetera, vengono fuori anche delle pubblicazioni interessanti quest'estate, prof, no?
Sì, esatto. Il 1966 è anche l'anno in cui viene pubblicato un saggio di natura sociologica intitolato Demain les femmes, cioè Domani le donne, di Evelyn Soulereau. E si tratta di un testo di cui si parla molto, soprattutto appunto verso la fine dell'estate, perché è un saggio di natura femminista. Ora, il femminismo esisteva già, addirittura qualcuno ritiene che la sua matrice possa essere addirittura individuata ai tempi della Rivoluzione Francese. Però nella prima parte del Novecento il fenomeno femminismo era più legato al mondo di quelle che erano agli inizi in Inghilterra le suffragette, quindi c'era anzitutto per esempio il tema elettorale. Sta invece per arrivare quella che viene chiamata seconda ondata del femminismo, che in qualche modo esploderà alla fine del decennio 60 con il movimento Witch negli Stati Uniti, e poi insomma gli anni 70 saranno gli anni del femminismo. Torneremo tra l'altro a parlare di questo quando saremo nel 76. Ora, questo saggio della Evelyn Soulereau è particolarmente forte perché in qualche modo si parla di già ingegneria genetica, si parla di ectogenesi, cioè lo sviluppo di un organismo tipo appunto embrione o feto al di fuori del corpo materno, come a dire che in futuro le donne avranno la possibilità di gestire la propria fecondità evitando addirittura il parto, cioè utilizzando la scienza, la tecnologia, utilizzando i laboratori. L'autrice riporta anche un questionario, un'inchiesta in cui le ragazze francesi hanno risposto per tre quarti che erano d'accordo con questa prospettiva, per prendere le distanze appunto da una generazione di madri che invece riteneva che in qualche modo la donna fosse destinata proprio a soffrire per la gravidanza, per il parto, per tutte queste cose. Quindi è una lettura particolare che alla stessa autrice in qualche modo poi fa quasi orrore, ecco, nel senso che lei stessa parla di queste prospettive come anche pericolose. Insomma, si infuria un po' un bel dibattito quest'estate su questo tema.
Ma proprio a ribaltare, diciamo, tutta una serie di discussioni impegnate, salta fuori la testa della classifica, che deve essere, come di pragmatica, estremamente rassicurante, perché al secondo posto abbiamo Strangers in the Night di Frank Sinatra, quindi brano estremamente così mainstream, diciamo così, che comunque dimostrerà che l'amore principale degli italiani è per un qualcosa che appunto li riporti in una situazione di pace, di calma, di quiete, e infatti Strangers in the Night sarà il singolo più venduto dell'anno, pur essendo uscito solamente a metà dell'estate. E in testa invece abbiamo il nostro Golden Boy, cioè Gianni Morandi, Notte di Ferragosto, che con questo brano vince il Cantagiro, nonostante un bel po' di contestazioni, perché è un brano comunque considerato un po' troppo demodé. Standard, demodé, però diciamo diciamo che a un certo punto si può anche andare a cercare in queste sonorità antiche e tutto sommato familiari anche un qualcosa che comunque ci piace sempre ascoltare. Poi vabbè, Gianni Morandi è in classifica anche quest'estate, l'abbiamo già detto varie volte, fa parte di quei personaggi a cui si può essenzialmente perdonare qualsiasi cosa, perché comunque fa parte dell'arredamento di casa, del salotto buono, è uno di quegli oggetti da salotto di Nonna Speranza dei quali non potremo veramente mai fare a meno. Notte di Ferragosto, Gianni Morandi.
Notte di Ferragosto, calda la spiaggia e caldo il mare, freddo questo mio cuore senza te. Notte di Ferragosto, il mio pensiero torna da te. Forse fra le tue braccia c'è lui, e mi accorgo di amarti ogni giorno di più, anche se mi ripeto che l'amore non c'è, non c'è, non c'è, no, perché se ci fosse un amore così come quello che provo questa notte per te, per te, per te, tu saresti con me.
E con Gianni Morandi abbiamo terminato anche per quest'estate la classifica estiva del 1966. E andiamo adesso per l'ultima volta nel 1976.
1976.
Inizio di settembre del 1976, decimo posto con un brano decisamente pregevole, anche se probabilmente magari un po' demodé, il duo Julien Julie, dove c'è la voce di Giulio Todrani, il papà di Giorgia, con questa Amore mio perdonami, brano molto magniloquente, cori, tutto sonorità sinfoniche, tutto molto 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 bello, e anche diciamo una storia di un ex un po' così strana che tutto sommato ci sta tanto bene, fa anche molto anni 70. Interessante apparizione al nono posto per un brano che oggi possiamo considerare un classico e che entra nella top 10 questa settimana. Lui è Eric Carmen e il brano è All by Myself. Molti di voi l'associeranno alla famosa sequenza di Bridget Jones rimasta abbandonata tutta sola e single che la canta davanti alla televisione. In realtà All By Myself è un bellissimo classico, tra l'altro ripreso anche da Celine Dion una trentina di anni fa, a metà degli anni 90 all'incirca, e la particolarità che All By Myself condivide con altri brani delle classifiche di questo periodo, in particolare con la canzone di Donna Summer che era in classifica all'inizio dell'estate, che era Could Be Magic, è il fatto di essere costruito intorno a un frammento di musica classica. In questo caso All By Myself prende il materiale melodico a partire dall'adagio del secondo concerto per pianoforte e orchestra di Sergei Rachmaninoff. Ma in questo caso si vedono un po' due aspetti collaterali. Uno è che un certo tipo di giovane generazione, e si vede soprattutto nell'estate degli anni 60, apprezza la musica della generazione più anziana di loro, quindi tutto il mondo della musica classica, ma la vuole ricontestualizzare in un sound che sia proprio, che sia il loro. Quindi estrapolano i temi, ma li riarrangiano, ma ci mettono dei testi, ma li mettono in sonorità che possono andare dal rock alla ballad, al funky, a tante altre cose, perché comunque in questo senso vogliono comunque dare un'idea di rottura rispetto alle generazioni precedenti. E in questo caso però l'operazione riesce fino a un certo punto, perché il brano è bellissimo. Eric Carmen si rende conto solamente dopo che il brano di Rachmaninoff era ancora sotto diritti d'autore, e infatti se e Rachmaninoff è regolarmente accreditato sul 45 giri e anche poi su tutte le ristampe successive come coautore del brano, quindi non c'è un'idea di prendere temi dalla musica classica per semplicemente riutilizzarli perché fuori dominio, non coperti. Ne viene fuori una ballad davvero bellissima e che sicuramente ricorderete in tantissimi.
When I was young, I never needed anyone.
making love was just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's home.
E dopo questo bellissimo classico di Eric Carmen, quindi All By Myself, all'ottavo posto abbiamo invece il transfugo dei Pooh, cioè Riccardo Fogli con la sua Mondo, ottavo posto quest'estate. Esatto. Riccardo Fogli, personaggio che tra l'altro è anche nelle Cronache Rosa, cioè non è solo musicista, ci sono tante cose.
Perché in realtà il vero motivo per cui se ne andò dai Pooh fu Patti Pravo, perlomeno l'inconciliabilità.
La Yoko Ono dei Pooh.
Sì, che lei ha sempre rifiutato però di essere etichettata in questo modo, però insomma in qualche modo l'inconciliabilità, diciamo, dei due impegni portò Fogli a decidere di abbandonare la band che era nata nel 1966. Tra l'altro lui era sposato con Viola Valentino, quella che diventerà poi nota
con Premio Suono in Vendita,
esattamente, e quindi rompendo con i Pooh dopo l'album Alessandra. Poi i Pooh iniziarono una nuova stagione con Parsifal, assoldando Red Canzian. Invece Fogli ci mise 3-4 anni per poter tornare alla ribalta, perché Mondo in qualche modo è il suo primo successo dopo questo quadriennio un po' così di ricerca, e segnerà l'inizio di una nuova carriera, perché poi lo vedremo svettare
negli anni 80,
la vittoria a Sanremo, eccetera.
Malinconia. Sì.
Questo brano, Mondo, presentato al Festival Bar, otterrà un grande riscontro. Lo segnalo anche perché nel lato B noi troviamo Mi Manca, che è una canzone che Riccardo Fogli interpreta, ma che è stata scritta da Umberto Tozzi con testo di Giancarlo Bigazzi,
sempre la coppia d'oro che loro due ebbero per tutti quegli anni.
Dobbiamo ricordare che Tozzi esordisce proprio in questo 1976 col suo primo album Donna Amante Mia, da cui è tratto anche Io Camminerò, che peraltro Fausto Leali porterà nelle prime posizioni della classifica
proprio nell'autunno del 76, fra qualche settimana. Sì. Ok, Mondo, Riccardo Fogli.
Che ha sbagliato ed ha pagato, credi, sul mio viso un po' segnato, leggi che cos'è il mio passato, vedi.
Allora, prof, dunque abbiamo un Riccardo Fogli con Mondo, prima abbiamo avuto Eric Carmen, poi dopo anticipiamo, troveremo Franco Simone, Riccardo Cocciante, Gianni Bella, eccetera. Sono un po' tutti questi amori romanticissimi degli anni 70, eccetera. Però gli anni 70 sono un mondo che anche nell'ambito dello spettacolo va anche in direzione un po' un po' diverse, sì, nel cinema, eccetera.
Nel cinema, nella cronaca, quello che sto per dire in un minuto e mezzo è molto difficile da condensare, e quindi bisognerebbe parlare ore e ore, scrivere saggi, consultare, studiare, eccetera, perché sono anni contraddittori, l'abbiamo già detto, da tanti punti di vista. È il periodo in cui c'è il femminismo, no? L'abbiamo detto prima, l'abbiamo evocato negli anni 60, però è anche il periodo in cui Patty Pravo, menzionata poco fa, dichiara per esempio che l'uomo giusto è quello che mi do. Noi troviamo sui giornali, sui quotidiani di questo periodo del 1976, pagine di pubblicità di film pornografici che appunto venivano trasmessi nei cinema. Troviamo addirittura dei titoli come La moglie erotica, che però il messaggero segnala: vi sembrerà strano, ma questo film si distacca dalla produzione pornografica, come a dire andate a vederlo. Troviamo addirittura un film che si intitola Pubertà, dove in qualche modo si parla della storia di una ragazzina di 15 anni, della sua prima volta, ma non romantica, bensì con un uomo adulto in occasione di un set appunto pornografico. Intanto la Procura della Repubblica dispone il sequestro del film Vizi privati e pubbliche virtù, perché è considerato di contenuto osceno. Quello che è inquietante è poi quello che succede a livello di cronaca. Per esempio, si legge sulle pagine dei giornali di queste ultime settimane dell'estate di un mugnaio di 32 anni che uccide un medico di Parma perché è ispirato a una rivista pornografica, perché lì si raccontava di un voyeur che, dopo aver spiato lungamente una coppia, decide di ucciderla. Questo personaggio, questo mugnaio 32enne, era un collezionista di riviste pornografiche, aveva scatoloni.
Sì, poi ci sono tutti i settori del porno horror,
esatto,
i vampiri, a compagnia bella.
C'è questo crossover.
Risaliamo sulla nostra classifica: Amore nei ricordi della Bottega dell'Arte al settimo posto, Fernando degli Abba che continua a macinare tranquilla, fissa nella sua bella top 10, Svalutation di Celentano, Europa dei Santana, Tu e così sia di Franco Simone, tutti i brani dei quali abbiamo parlato ampiamente nelle scorse settimane, e poi il vero classico di quest'estate, il brano più importante della musica italiana che sia uscito appunto quest'estate, che a tutt'oggi è da considerare un disco di estremamente fondamentale, anche considerando il personaggio che l'ha realizzata e che tra l'altro quest'anno è tornato a pubblicare un altro album dopo moltissimo tempo, cioè parliamo di Riccardo Cocciante e Margherita, anche lui un altro autore che appunto quest'estate è ancora nuovamente attivo, e siamo nel 2026 e da Margherita sono passati 50 anni. Margherita, sì, è probabilmente uno dei punti più alti della storia della canzone italiana.
Beh, è uno dei suoi capolavori, però lui veniva dall'anno scorso, già era uscito con L'Alba,
sì, quindi era già tutto prima previsto. Aveva fatto tutto previsto, c'era stato l'album Mu di debutto, che era un album, sì, praticamente prog,
sì, sperimentale, e poi lui veniva da Bella senza anima,
anche, ecco. sì,
quindi
sì,
Margherita,
sì,
è un classico, con questo crescendo incredibile. Testo di Luberti, perché ricordiamo che lui scriveva le musiche, Cocciante, e Luberti è stato lungamente il suo paroliere, un termine che Mogol per esempio disprezza, però insomma,
sì, sì, certo,
rende l'idea.
Mogol,
della
che arriverà anche lui da Cocciante, sì, moltissimi anni dopo, sì, nell'epoca
della primavera,
sì, esatto,
dopo la rottura con Battisti. Curiosità che vorrei ricordare, che Cocciante ha dichiarato poi che all'inizio questo nome Margherita non gli piaceva tanto, perché pare che in quel periodo ci fosse una lavatrice chiamata nello stesso modo,
quindi
non gradiva molto, però poi vabbè, ha cambiato evidentemente idea. Luberti invece disse che questa Margherita se l'era sognata, quantomeno non è una figura reale, è il frutto di un viaggio astrale, di un sogno.
Di un sogno, però, per dire dove si arriva quando hai un testo poetico di questo livello, perché Luberti raggiunge veramente dei livelli straordinari tra metafore, utilizzo della terminologia, della parola, dell'assonanza e tutto, e la musica che Cocciante gli veste sopra, viene fuori veramente un brano.
E poi il canto.
È davvero incredibile. Vabbè, lui come interprete è inimmaginabile, davvero. E mi fa anche piacere, spero che qualcuno abbia appunto risentito anche questa canzone, o magari qualcuno di voi l'ha ascoltata per la prima volta, perché Cocciante ha sempre avuto alterne fortune nei gusti del pubblico italiano, cioè ha avuto dei periodi nei quali, anche quando aveva vinto Sanremo con Se stiamo insieme, per dire, ma anche altri periodi nei quali era molto molto ascoltato, molto seguito. Poi forse nel periodo nel quale si era rivolto più ai musical, forse è un po' sparito dal catalogo, diciamo, mentale che l'ascoltatore ha dei cantautori o comunque
ma
dei grandi
poi non
cantanti
ha più pubblicato...
italiani. Esatto, infatti quest'anno è tornato appunto all'album con un disco che io tra l'altro non ho ancora sentito, me lo sono lasciato per l'autunno, ma boh, so già che potrebbe regalare delle belle sorprese. Dai, Margherita, Riccardo Cocciante.
Io non posso stare fermo con le mani nelle mani, tante cose devo fare prima che venga domani. E se lei già sta dormendo, io non posso riposare. Farò in modo che al risveglio non mi possa più scordare, perché questa lunga notte non sia nera più del nero. Fatti grande, dolce luna, e riempi il cielo intero. E perché il suo sorriso possa ritornare ancora, splendi sole domattina, come non hai fatto ancora. E per poi farle cantare le canzoni che ha imparato, io le costruirò un silenzio che nessuno ha mai sentito. Sveglierò tutti gli amanti, parlerò per ore ed ore. Abbracciamoci forte, perché lei vuole l'amore. Poi corriamo per le strade e mettiamoci a ballare, perché lei vuole la gioia, perché lei odia il rancore. Poi coi secchi di vernice coloriamo tutti i muri, case piccoli e palazzi, perché lei ama i colori. Raccogliamo tutti i fiori che può darci primavera, costruiamole una culla per amarci quando è sera. Poi saliamo su nel cielo e prendiamole una stella, perché Margherita è buona, perché Margherita è bella, perché Margherita è dolce, perché Margherita è vera, perché Margherita ama e lo fa. Perché Margherita è tutto, ed è lei la mia pazzia. Margherita, Margherita, Margherita adesso è mia. Na 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 na. Margherita.
E dopo Margherita di Riccardo Cocciante, che è al secondo posto, in testa da tutta l'estate c'è il brano vincitore del Festival Bar, cioè Gianni Bella con Non si può morire dentro. Tra l'altro anche in questo caso, non l'avevamo ancora detto, c'è anche in questo caso un paroliere di razza, perché a scrivere il testo di questo brano c'è Giancarlo Bigazzi.
Il summenzionato Bigazzi.
Collaboratore storico di Tozzi, tra l'altro negli stessi anni anche collaboratore degli Squallor, uno dei quattro membri storici di quei... gli straordinari quattro produttori, autori, che erano loro. Poi dopo, vabbè, Vigazzi lo troveremo con Raff, ma anche con Masini. Salvatore, con Masini, con tanti altri, un vero gigante della musica italiana. E dagli anni 70 passiamo agli anni 80.
1986.
E la classifica della prima settimana di settembre del 1986 si apre con un brano che è entrato in classifica alla fine di agosto, sono i New Shoots, il brano si chiama I Can't Wait, è un bel concentrato di pop anni 80 con una base un po' così shuffle funky, il riff fatto con le voci campionate col CMI Fairlight che era un po' uno degli synth iconici di quel periodo e un ambito proprio melodico da bella, bella canzone di quel periodo molto molto simbolica proprio delle sonorità anni 80. Tra l'altro ne parlavamo un attimo fa col professor Longo, brano che anche quest'estate è tornato in classifica, remixato da Bob Sinclair.
Esatto, tanta roba. Poi a qualcuno di voi evocherà una scena un po' piccante di Huppies 2 questo brano.
Filmone. Ragazzi, New Shoots, I Can Wait. Vediamo se qualcuno di voi se la ricorda. Decimo posto quindi con i New Shoots, I Can Wait. Nono posto Tom Hooker, Looking for Love. Ottavo gli Wham con The Edge of Heaven, il singolo che ne sancisce il definitivo scioglimento. Risalita rapidissima degli Spandau Ballet con Fight for Ourselves, che sono arrivati dal decimo al settimo posto. Sesto posto con Bruce Bongo e Gail. E quinto posto stabile di Tracy Spencer e la sua Run to Me.
E abbiamo detto tante volte che è una creatura di Claudio Cecchetto, ma come è andata veramente? Come Claudio Cecchetto ha scoperto Tracy Spencer? Ha scoperto in seguito alla sua conduzione di Vota la Voce. Ricorderete che in autunno per anni c'era questa kermesse.
C'era in ballo anche Red Ronnie, se ricordo bene.
Sì, ma insomma era un'ideazione di Gigi Vesini, il direttore di Sorrisi e Canzoni di allora, quindi un premio, diciamo, delle voci della musica italiana e non solo, più significativo dell'anno. Insomma, Cecchetto condusse l'edizione settembre 85 e visionò poi del materiale registrato con interviste fatte dietro le quinte anche a ragazzi che avevano partecipato lì come pubblico, e lì vide una ragazza che lo colpì moltissimo. Fece in modo di rintracciare questa ragazza perché aveva firmato la liberatoria per essere ripresa e ingaggiò quello che era un volto noto nel mondo dello spettacolo di allora dietro le quinte, un manager chiamato Franchino Tuzio, che era un manager importante di quegli anni. Lui arrivò con questa ragazza, si incontrarono quindi con Cecchetto in occasione di una cena e lui le propose di cantare un brano che appunto adesso noi riascolteremo, Run to Me, ma che era stato originariamente inciso qualche mese prima da un certo Ray Foster, ma non era andata molto bene. Cecchetto riteneva che il brano dovesse essere velocizzato e quindi fece cantare con nuovo arrangiamento questo brano a questa ragazza che in realtà si chiama Louise Tracy Freeman, ma che per il suo amore nei confronti del cinema fu battezzata Tracy Spencer,
il nome di Tracy Spencer Tracy.
Esatto.
E dopo il quinto posto di Tracy Spencer della sua Run to Me, quarto posto con Samantha Fox e Touch Me, terzo posto stabili i Level 42 con Lessons in Love, e anche la posizione di testa rimane uguale, perché al secondo posto abbiamo Madonna con Papa Don't Preach e al primo è arrivata finalmente Spagna con Easy Lady, con la quale poi terrà la posizione per tutto l'autunno. Però appunto, da una parte c'è la Easy Lady, dall'altra c'è la ragazzina giovane di Papa Don't Preach, e a questo punto dobbiamo anche parlare proprio di giovani donne che, e giovani uomini per carità, che si apprestano a diventare giovani adulti proprio, sì, con questioni relative alla scuola, allora, che vengono fuori quest'estate.
Allora, quest'anno tutti i ragazzi hanno già svolto gli esami di riparazione, perché ormai si svolgono quasi sempre alla fine di agosto, ma allora erano i famosi esami a settembre, no? Esami di riparazione con una percentuale più alta di rimandati nelle scuole, diverse dal classico dello scientifico, secondo una statistica riportata dal Corriere della Sera, ma comunque oggetto questo tema di discussione. Perché? Perché nel 77, quindi non molti anni prima, erano stati aboliti quelli relativi alla scuola dell'obbligo, quindi elementari e medie, e si continuava a dibattere dell'utilità o meno di questi esami di riparazione per le superiori. Cioè, i pedagogisti dicevano sostanzialmente che era qualcosa di assolutamente controproducente. Beh, gli studenti naturalmente ne avrebbero fatto volentieri a meno, soprattutto quelli con le tre materie, perché essere rimandati con tre materie significava e significa ancora oggi tanto tutto un sacrificio mostruoso durante l'estate, e poi comunque per qualcuno era una sorta di bocciatura,
pre-bocciatura
dilazionata,
ecco, sì,
esatto, per cui si parlava,
senza parlare dei rari casi che però c'erano anche delle quattro materie, perché fino a quattro materie si poteva darne,
rari, ma è molto cattivi indubbiamente come proposta da parte del consiglio di classe. In ogni modo si parla di questo durante l'estate, ma anche con le polemiche relative insomma al business delle ripetizioni private, eccetera eccetera. Va detto però che poi effettivamente io e il maestro ce lo ricordiamo, nel 95 effettivamente furono aboliti.
Sì, infatti.
Fu un'iniziativa del ministro D'Onofrio del governo Berlusconi, anche se poi entrò in vigore sotto il governo Dini, e non avemmo più esami di riparazione fino al 2007. Sì. Io ne approfittai per non studiare più matematica.
No, io no, perché avevo fatto la maturità nel 94, quindi...
Ah, tu eri sfuggito
alla
cosa.
Io ero sfuggito, ma in realtà mi aveva fregato il fatto che io non ho mai preso una materia a settembre per tutto il liceo, ma nel 93, la mia ultima estate, ho finito l'estate anche in quell'anno senza prendere materie a settembre, ma presi una materia a settembre perché quell'estate dovevo dare la licenza di teoria e solfeggio in conservatorio, e quindi nonostante avessi detto guarda, non ho mai fatto l'esperienza degli esami a settembre, mi fregò il conservatorio, ma porca Eva, non potevo stare zitto, ecco. Però niente, mi feci le mie due prove a settembre e la mia licenza poi a succedere. E comunque, dicevamo, in testa alla classifica, brano spettacolare che è entrato veramente nei classici della Eurodance, ma proprio della musica, Easy Lady, Spagna.
'96,
decimo posto con una cantante che negli anni 90 ogni tanto fa capolino. Aveva cominciato con una hit piuttosto importante che era Dreams, molto bella nel 93, poi avrebbe avuto una consacrazione straordinaria verso la fine del decennio con Out of Reach. Il suo brano di quest'estate è Forget About the World. Lei è Gabrielle.
You're here to take the time, 'cause you're here to make up your mind.
Dopo il decimo posto di Gabrielle, Forget About The World, nono posto con i Clutch e la loro Don't Worry e ottavo posto per Gala e Freed From Desire, che probabilmente dei brani dance di quest'estate è, insieme ad Alexia, è il più classico.
Sì, e diventerà un classico, no? Lei, che tra l'altro, ricordiamolo, è italiana, si chiama Gala perché i suoi genitori si sono ispirati alla musa di Salvador Dalì, ma anche di Paul Éluard e di Max Ernst. Lei che si trasferì negli Stati Uniti e poi decise di scrivere questa canzone, che in qualche modo era una sorta di inno alla vita e alla spiritualità contro il materialismo che aveva respirato in certi ambienti newyorkesi. Quindi è ispirata in qualche modo a un mantra buddista, e la cosa curiosa è poi il fatto che questa dimensione così corale, in qualche modo, dalla quale prende le mosse questa canzone, si trasferisce negli stadi in maniera inspiegabile, tant'è che però lei finirà col perderci molto anche dal punto di vista economico, perché non avendo anche firmato un contratto degno ai tempi, si vide coverizzata plurime volte la canzone e poi lamentò di non avere incassato praticamente nulla.
Gala, se ci senti, batti un colpo, vogliamo sapere qualcosa da te, anche perché questa Freed From Desire è veramente un pezzo sì. Meraviglioso. From Desire, Gala, e sopra di lei l'ex Take That Gary Barlow con Forever Love, Bob Marley riportato in vita dai suoi antichi demo con What Comes Around Comes Around, Robert Miles e Fable, Nene Cherry e Woman. Vediamo che di gente che provenga un po' da diverse parti del mondo ce n'è tanta. Abbiamo anche un evento importante, nella sua semplicità però incredibile, ecco.
Sì, e parto da una citazione di una canzone dell'anno dopo. Sarà vero, dopo Miss Italia avere un papà nero, non mi par vero,
sì, era sì, pittura fresca, no? Certo.
Perché? Perché a settembre, come tradizione, si tiene Miss Italia, ma nel 1996 vince Dani Mendez, che è una ragazza diciottenne di Santo Domingo, in occasione di questa 57esima edizione del concorso, e naturalmente polemiche a non finire. Addirittura uno dei giurati viene mandato via da Enzo Mirigliani, che è il patron
storico di Miss
Italia, ma perché riteneva che non corrispondesse ai canoni della bellezza mediterranea.
Questo lo sta dicendo anche qualcuno che vuole entrare in politica in questo periodo, che un annetto fa ci ha detto che tipo Paolo Egonu non corrisponde.
È vero. Beh, ma abbiamo visto che i ganci col presente sono tantissimi.
Mamma mia.
Però allora se ne parlò a livello anche nazionale, nel senso che Romano Prodi, per esempio, commentò comunque quell'evento come il simbolo di un paese che cambia. Certo. E poi il Time Magazine le dedicò una copertina associandola alla primavera di Botticelli, intitolata, se non sbaglio, Venere Nera, insomma. Poi da lì lei iniziò una sua carriera, partecipò come Miss Universo, partecipò anche a qualche film internazionale.
Prodi aveva avuto ragione del fatto che era un paese che cambiava e che sta continuando a cambiare ancora adesso, anche se sembra che molti non vogliono rendersene conto. Terzo posto invece, sopra Woman di Nene Cherry, al terzo posto abbiamo appunto questa versione alternativa di uno dei brani di quest'estate, cioè Killing Me Softly, questa versione firmata da Regina. Brano che, come dicevamo, faceva un po' l'effetto della seconda versione rispetto a un qualcosa che stava avendo già particolare successo, perché questa appunto è una seconda versione, un remix eccetera, che fa da cover parallela di un brano che invece era nelle posizioni alte delle classifiche. Diciamo che in questo periodo nel quale appunto la gente magari si faceva ritornare in mente una melodia di una cover di molto tempo passato, ecco, succedeva che in più di uno, approfittandosi del fatto che in mente delle persone rimaneva la melodia e non magari il cantante, specie in questo caso visto che il brano era stato riproposto a partire dai Fugees, che non erano un gruppo particolarmente noto all'epoca, appunto c'è questo tentativo che tra l'altro fa anche una bella scalata, perché dal decimo posto della scorsa settimana, questa settimana siamo già saliti al terzo posto di questa, diciamo, seconda versione di un brano. E vedere lo stesso brano in due versioni ci riporta agli anni 60, dove capitava magari non in top 10, ma di vedere magari la cover italiana e il brano originale inglese in classifica nello stesso momento. Ecco, questa era una cosa molto frequente all'epoca e non altrettanto frequente nei decenni successivi. Quindi Killing Me Softly, Regina.
I heard he sang a good song, I heard he had a style, and so I came to see him and listen for a while. And he was this young one, stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers, singing my life with his voice, killing me softly.
E ci mancano da vedere le prime due posizioni che ci proiettano dritte verso un ricordo d'estate e il mondo dell'autunno, perché al secondo posto abbiamo ancora Jamiroquai con Virtual Insanity, il loro capolavoro di quest'anno, mentre al primo posto, da gran parte dell'estate, abbiamo invece i Fugees di Wyclef Jean e Lauryn Hill con Killing Me Softly, brano che abbiamo ascoltato tutta l'estate e che costituisce, insieme ad alcuni degli altri brani, uno dei grandi classici di questa estate 1996. Prof, dobbiamo andare verso l'ultima decade di quest'anno.
L'ultimo anno.
2006.
Prima settimana di settembre del 2006, al decimo posto abbiamo avuto il revamp, che ormai dura da tutta l'estate, di Seven Nation Army dei White Stripes, brano che è stato un po' ritirato fuori dall'oblio grazie agli urli delle folle sugli spalti durante i mondiali di calcio. Nono posto, invece, con una salita incredibile, abbiamo Beyoncé. La sua canzone di quest'estate si chiama Déjà Vu, è in classifica da un po' di tempo, ma in una settimana ha fatto un salto incredibile, perché se la scorsa settimana si trovava molto giù in classifica perché era addirittura al 63esimo posto, questa settimana invece è già salita al nono. Beyoncé, ormai sono passati 20 anni, è ancora una protagonista straordinaria del soul, una voce meravigliosa, anche una grandissima artista dei live, è una cantante di grande importanza. Déjà Vu forse non è uno dei suoi brani più famosi in generale, ma ci mostra comunque già una presenza di sonorità che poi saranno quelle che saranno protagoniste abbastanza dei primi 15-20 anni del nuovo millennio. Quindi Déjà Vu e Beyoncé. I used to run bass like Juan Pierre, now I run the bass hi-hat in a snare. I used to bag girls like Birkin bags, now back beat. Boy, you hurting that. Brooklyn Bay, where they birthed me at, now be everywhere the nerve of rap. The audacity to have me with them curtains back, me and B, she about to sting and stand back. Baby, seem like everywhere I go I seek you, from your eyes a smile. dopo il nono posto di Deja Vu di Beyoncé, che tra l'altro vede anche un featuring da parte di Jay-Z, saliamo all'ottavo posto, dove c'è George Michael con la sua An Easier Affair, e sopra l'altro featuring, cioè Shakira con Wyclef Jean e Hips Don't Lie. Apparizione anche qui in questo caso risaliti un po' dalle retrovie di uno di quei gruppi che tra il primo e il secondo decennio del 2000 faranno spesso una grande comparsata, sia come gruppo sia anche perché il loro leader, cioè Francesco Silvestre, sarà poi anche autore di diversi brani, sì, che poi vedremo anche spesso a Sanremo. Parliamo dei Modà.
Dei Modà, che si erano formati nel 2002 appunto con Checco Silvestre come frontman, cantante e pianista. Il nome si ispirava a una discoteca di erba, perché loro sono di Cassina dei Pecchi, quindi sono dell'Interland milanese, e mossero i loro primi passi sul mercato discografico inizialmente con un EP uscito nel 2003 e poi nel 2004, dopo aver firmato il loro primo contratto discografico, con un album d'esordio, Ti Amo Veramente, che aprì loro le porte di Sanremo 2005 nella sezione giovani. Poco dopo se ne andò lo storico tastierista Paolo Bovi, e quindi loro decisero di non sostituirlo e di eliminare in qualche modo le tastiere, puntando sull'anima pop rock. Infatti, da quel momento i Modà saranno molto presenti sulla scena musicale italiana. Questo è il periodo dei Negramaro, insomma, di queste band che caratterizzeranno il nuovo millennio.
Scusami se ho preferito scriverlo che dirtelo, ma non è facile dirti che sei diventato.
I Modà, con Quello che non ti ho detto, sono al sesto posto della classifica di questa prima settimana di settembre del 2006. Al quinto posto troviamo Tiziano Ferro con Stop Dimentica, grande protagonista di quest'estate, Gnars Barkley con la sua Crazy, La Plage con la loro simpatica canzoncina su Zinedine Zidane, cioè Zidane alla Illa Tapé, scusate il mio francese sempre orrendo. Al secondo posto invece rimane un po' sempre la dimensione calcistica, eccetera, con la prima comparsata a livello nazionale di Checco Zalone e la sua Siamo una squadra fortissimi. E a chiudere la classifica, al primo posto invece troviamo un vero bel pop italiano, quantomeno autentico e ben firmato dagli Zero Assoluto con la loro Sei parte di me. E siamo arrivati anche alla fine dell'ultima classifica di questa estate. Prof, io mi sono divertito un sacco anche quest'anno.
Beh, è stato molto bello, molto divertente, bellissima musica, però adesso cito Riccardo Fogli ed è Malinconia.
Eh sì, perché si chiude anche questa stagione di La Bella Canzone di una volta. Dovremo aspettare quasi un anno per risentirci, ma noi ovviamente passeremo tutto questo periodo a studiare periodici, giornali e tutto, così saremo pronti nell'estate prossima per raccontarvi quelli che verranno, che saranno gli anni col 7, quindi si partirà dal 1966. Si andrà avanti fino al 2007,
ne ma vedremo delle belle.
Dovrete aspettare un anno, ma giustamente nel frattempo potete sollazzare le vostre orecchie riascoltando i podcast sia dell'anno scorso con tutti gli anni col 5, sia tutti quelli di quest'anno con tutti gli anni col 6. Li trovate ovviamente sul sito e sull'app di Radio Popolare. E in questa estate che sta finendo, anzi ormai è praticamente finita, direi che è giunto il momento dei saluti finali, e quindi un grazie per essere state con noi, direi dal prof qui presente.
Caro saluto da Emiliano Longo,
che
il prof.
Io ringrazio personalmente, prof, per essere stato qui con me quest'estate, e anche da me
piacere.
Che sono Carlo Centemeri, ovviamente senza dimenticare la nostra valletta invisibile annunciatrice degli anni, cioè la nostra solita meravigliosa Sonia Colombo, che ormai è sempre parte delle nostre trasmissioni. Prof, ti rimetto nell'armadio e ti ritiro fuori fra un anno, ma tu studia.
Ma non come scheletro però.
No, no, okay. No, non sei uno scheletro nell'armadio, ti tengo lì, ti porto anche da mangiare, guarda, benissimo, che mi servi intero. Benissimo. Ragazzi, ci risentiamo l'estate prossima. Grazie a tutti.
Ciao a tutti.